Era stata proprio una bella serata. Ivo lo aveva detto al telefono alla sua fidanzata. Aveva anche aggiunto che stava per ritornare a casa. Quella sera, però, il destino ha giocato un brutto scherzo ad Ivo, perché oltre a sua suocera e alla sua fidanzata, ad attenderlo, fuori, lungo la strada, c'era qualcuno. Qualcuno che conosceva molto bene le sue abitudini. Qualcuno che non gli ha lasciato scampo. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Chieri, provincia di Torino, giugno 1985. Ivo Asteggiano ha 32 anni, è laureato in architettura e insegna applicazioni tecniche alla scuola media di Santena. Da 7 anni è fidanzato con una ragazza di nome Enrica Stella, di 25. Vivono insieme alla madre di lei in una villetta di via Grosso 2. Dovevano sposarsi Enrica ed Ivo, ma avevano dovuto rimandare le nozze a causa della lunga malattia che aveva colpito il padre della ragazza. L'uomo era morto soltanto 15 giorni prima. Ivo aveva deciso di andare a insegnare in quella scuola media di Santena perché così si sarebbe avvicinato ad Enrica. Mercoledì 13 giugno, alla pizzeria La Capanna di via Torino 3, a Santena, c'è stata una cena tra professori e studenti. Anche Ivo ha partecipato. Era molto allegro, tranquillo. Era stata una bella serata e aveva telefonato ad Enrica per dirle che stava per rientrare. Intorno alle 22, Ivo arriva in via Grosso con la sua Fiat 1 bianca e la parcheggia lungo la strada. Non appena entra in casa, sua suocera gli chiede un favore. Gli dice di occuparsi di una persiana che non scorre bene e Ivo lo fa subito, la sistema. Poco dopo, Enrica gli chiede dove abbia parcheggiato l'auto. Lui le risponde di averla lasciata lungo la strada, ma Enrica lo prega di andarla a mettere in garage. Un garage che si trova poco distante, in strada Torino 46, a circa 100 metri dalla loro abitazione. Intorno alle 22:30, Enrica sente bussare alla porta di casa e quando apre si trova di fronte ad una scena terribile. Ivo è a terra, si tiene strette le mani sulla camicia, che è imbrattata di sangue. È agonizzante. La ragazza grida, chiamano subito un'ambulanza. Ivo Asteggiano muore lungo il tragitto verso l'ospedale. L'uomo ha disperatamente cercato di trascinarsi fino alla porta di casa. È riuscito persino a bussare alla porta per poi crollare a terra. Enrica è disperata. Racconta. Mi ha ancora chiamata quella sera per dirmi che era andato tutto bene, che era stata una serata allegra. Poi è andato a posteggiare l'auto e me l'hanno ammazzato. Per la ragazza è un nuovo immenso dolore. Dopo la morte del padre avvenuta soltanto 2 settimane prima. Enrica ed Ivo vivevano proprio nella casa dei genitori di lei, che gli avevano lasciato 2 stanze al piano di sopra. Via Giacomo Grosso si trova subito dopo il distributore IP della statale del traforo del Pino. Non si è trattato di un tentativo di rapina. Il portafoglio di Ivo non è stato toccato. I carabinieri, però, notano a terra il segno di una brusca frenata. Il capitano Carone della compagnia dei carabinieri di Chieri e il maggiore Mellano della polizia sospettano che il professore sia stato colpito quando aveva già svoltato nella via di casa e stava entrando nel cancello aperto. L'arma del delitto non si trova. Parlano di un cacciavite o forse di un punteruolo. Chi ha ucciso il professore conosceva le sue abitudini, lo ha aspettato e deve averlo eliminato forse per una vendetta. Ma chi poteva odiare Ivo Asteggiano fino a questo punto? Gli allievi con i quali era andato a mangiare la pizza raccontano che quella sera il professore era tranquillo. Vengono interrogati tutti e vengono interrogati anche i titolari della pizzeria, che hanno raccontato che quella sera una 50ina di ragazzi con i loro professori erano arrivati intorno alle 19:30. Si erano fermati fuori a scattare delle fotografie. Ivo Asteggiano era arrivato intorno alle 20, quando erano tutti già a tavola. Alle 21:30 il gruppo aveva già finito di cenare. Qualcuno degli alunni aveva proposto di andare a mangiare un gelato, ma Ivo aveva deciso di tornare a casa. Enrica racconta che le ultime parole di Ivo sono state «Mi hanno picchiato! Mi hanno... Per ore la ragazza viene interrogata insieme ai suoi familiari. Vengono interrogati anche i colleghi di Ivo, i conoscenti, gli amici. Il movente è quasi impossibile da trovare. La vita di Ivo è assolutamente spiacchiata. Aveva vissuto fino a poco tempo prima insieme ai suoi genitori, Eraldo e Maria Teresa, e ad un fratello, Diego, di 19 anni. Aveva superato il concorso per insegnare applicazioni tecniche alle medie, con destinazione Santena. I genitori di Enrica gli avevano offerto ospitalità. Il sindaco del suo paese è sconvolto. Ivo era stato consigliere comunale e ultimamente, dopo aver trovato il lavoro a Chieri come insegnante, aveva chiesto di non essere più nominato come assessore all'edilizia per il comune di Briaglia. Era anche un grande sportivo, appassionato di sci, era istruttore e durante l'inverno lavorava come maestro per la società degli impianti ad Artesina. I funerali del ragazzo si svolgono sabato 15 giugno. Partecipano tantissime persone. Intanto gli inquirenti si concentrano su quella lunga frenata lasciata da una sola gomma sulla strada che da Pino porta a Chieri, proprio davanti alla casa dove Ivo viveva. Gli inquirenti suppongono che si tratti della frenata di una moto di grossa cilindrata. Non riescono a spiegarsi però il motivo dell'agguato che è costato la vita al professore, se non con una lite con qualcuno. L'ipotesi è che Ivo potrebbe aver tagliato la strada ad un motociclista compiendo la manovra per immettersi sul corso Torino per entrare nel cancello di casa. Arrivano i risultati dell'autopsia. Ivo è stato ucciso da colpi d'arma da punta al petto. Intanto si delinea una nuova pista. Ivo Astegiano lavorava anche per il comune di Chieri nel censimento delle costruzioni abusive. Aveva l'incarico di stabilire l'epoca in cui l'abuso era stato compiuto per l'applicazione del condono edilizio. Il 3 dicembre aveva ricevuto l'incarico. Avrebbe lavorato insieme a dei geometri, compreso Vincenzo Roccati, il marito della sorella di Enrica. Avrebbero dovuto consegnare le mappe aggiornate entro il 3 luglio, mappe che contenevano tutte le modifiche apportate alle costruzioni per garantire di realizzare le varianti generali al piano regolatore. Ad Ivo era stata assegnata la terza zona, che ha per confine da una parte il centro storico della città e dall'altra la ferrovia Torino-Alessandria, delimitata dai comuni di Cambiano, Santena, Riva di Chieri. I suoi colleghi raccontano che non si è trattato di un incarico facile, viste le ostilità degli autori degli abusi. Spesso, infatti, avevano dovuto chiamare i vigili urbani per poter entrare nelle abitazioni e verificare l'entità dei lavori. Qualcuno aveva chiesto anche ad Ivo di chiudere un occhio, ma lui, per tutta risposta, aveva dichiarato che quell'atteggiamento era passibile di denuncia. Diego, il fratello, dice: non poteva avere nemici, era troppo gentile e disponibile, gli volevano bene tutti. Enrica è sconvolta. Ivo è caduto mentre cercava aiuto. Dio, che orrore! Quello che invece dicono tutti è che Ivo Astegiano non avesse nessun nemico, anche se nessuna ipotesi viene scartata dagli inquirenti, che continuano a sostenere che probabilmente chi ha ucciso Ivo lo abbia aspettato nascosto nel buio in strada. Viene ricostruita alla serata, cercando di chiarire alcuni punti. Intorno alle 22 Ivo entra in casa, chiacchiera con la fidanzata e la suocera, si occupa della persiana e poco dopo esce di nuovo, sale in macchina e va in garage. Gli inquirenti si chiedono come mai non sia stato colpito nei pressi del garage. Tendergli un agguato nel garage sarebbe stato meno rischioso che farlo per strada, dove passavano delle macchine. Il giorno del funerale di Ivo emergono alcune indiscrezioni. I carabinieri hanno trovato un fazzolettino di carta intriso di sangue a circa 200 metri dalla casa dove Ivo viveva. Lo hanno trovato in un prato lungo la statale, all'inizio di via Superga. Il fazzolettino mostra anche segni di un coltello, lo stesso che si suppone sia stato usato per uccidere Ivo. Verranno fatti degli accertamenti ematologici da parte dell'Istituto di Medicina Legale, che accerteranno che il sangue sul fazzolettino appartenga proprio a lui. Probabilmente l'assassino ha usato quel fazzolettino di carta per ripulire l'arma, che non è stata mai trovata. Le indagini proseguono, ma non portano assolutamente a nulla. Passano 3 anni e sui giornali si parla di nuovo del professor Astegiano. Gli inquirenti sono costretti ad ammettere di non essere riusciti a trovare una pista decisiva per le indagini. Nel 1988 era stato ipotizzato un collegamento tra la morte di Ivo e quella di un giovane rappresentante di commercio, Walter Briatore. originario di un paese vicino a quello dal quale proveniva Asteggiano. Anche Walter era stato ucciso senza un motivo apparente, ma nel 2019 il caso di Briatore era stato chiuso col nome del colpevole. Ad ucciderlo era stato un sicario della malavita che aveva commesso un errore di persona, scambiando Walter per la vittima designata. La pratica dell'omicidio di Ivo viene archiviata. Di lui non si parla più fino al 1999. Quando, il 15 gennaio, in corte d'assise si celebra il processo contro Franco Fuschi, che è un personaggio molto particolare. Classe 1945, Fuschi per circa 20 anni era stato sottufficiale in marina nel reparto incursori. Successivamente era entrato a far parte del servizio segreto, allora denominato SID. Nel 1972 si era trasferito a Mattie, in Val Susa, con la moglie, dove faceva il contadino. C'era stata una lunga indagine riguardo la sparizione di 397 pistole e un presunto traffico d'armi legati ad un'armeria di Susa, in cui Fuschi pare fosse coinvolto. Infatti era risultato essere molto amico del titolare. Fuschi era stato convocato in procura e aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti. Sembra che nel frattempo avesse consolidato anche un rapporto collaborativo con il SISDE, anche se il suo nome non compare negli elenchi degli agenti in servizio attivo. Franco Fuschi era stato condannato all'ergastolo in quanto ritenuto responsabile di 11 omicidi e 5 tentati omicidi, avvenuti tutti in provincia di Torino tra il 1977 e il 1994, sentenza divenuta definitiva in appello nel gennaio del 2000. I delitti erano stati tutti confessati dallo stesso Fuschi nel corso dei suoi interminabili monologhi davanti ai giudici. Si era autoaccusato anche dell'uccisione del banchiere Roberto Calvi e di un suo coinvolgimento nella strage di Piazza Fontana. Nel dispositivo di condanna figurarono perciò anche 8 anni di reclusione per il reato di autocalunnia. Tra i nomi delle sue vittime, Fuschi fa alla PM Gabriella Viglione anche quello di Ivo Asteggiano. Quando gli domandano perché abbia ucciso il professore Asteggiano, Fuschi risponde che era stato un delitto su commissione, ordinato da un dirigente del SISMI, Mario Ferraro, morto in circostanze strane nel 1995, il quale aveva ricevuto, secondo Fuschi, l'ordine a sua volta da un politico, un tale Mancino o Mancini, che aveva chiesto proprio quel favore: uccidete il professore Asteggiano. In aula non gli credono. Fuschi non sa spiegare perché mai l'apparato di sicurezza statale dovesse essere interessato ad eliminare un anonimo professore di provincia. Successivamente l'uomo dà una nuova versione. Ha ucciso Asteggiano perché il professore aveva assistito per caso ad un furto da lui commesso. Il presidente del tribunale lo aveva pesantemente redarguito intimandogli di dire la verità. E a quel punto Fuschi aveva ammesso di non sapere neanche lui il motivo per il quale avesse aggiunto Ivo Asteggiano nella lista delle sue vittime. «Forse per fare numero», aveva detto. Fuschi morirà nel carcere San Michele di Alessandria, dove stava scontando una condanna a 2 ergastoli e 8 anni di reclusione. Il padre di Ivo, Eraldo Asteggiano, ha raccontato che pochi giorni prima di essere ucciso, Ivo gli aveva detto di essere stato avvicinato da una persona molto in alto che gli aveva proposto un accordo corruttivo. Il signor Eraldo aveva vivamente consigliato a suo figlio di non immischiarsi e pochi giorni dopo Ivo gli aveva detto: «Non preoccuparti, papà, ho risolto tutto dopo un colloquio importante». Dal 1985, però, gli inquirenti non hanno trovato nulla. Nessun indizio, nessuna testimonianza, neanche anonima, che possa far luce sulla terribile morte di Ivo Asteggiano. Ma c'è un altro particolare molto inquietante. La PM Viglione, nel frattempo, ha ricevuto delle lettere anonime con l'invito a non occuparsi più del caso Asteggiano e ha ricevuto anche alcune buste contenenti un proiettile ciascuna.